La presenza di Dio è la presenza di Dio. Non lo puoi creare. O c'è o non c'è. In realtà c'è sempre, però è chiaro che abbiamo bisogno di apprezzarla, abbiamo bisogno di accoglierla, abbiamo bisogno di riconoscerla. Il tema di questo campeggio è un tempo nuovo. C'è in giro un grande desiderio di riscatto, un grande desiderio di un forte desiderio di cambiamento. La gente è stanca della religione, a volte la gente si stanca anche delle comunità. Le comunità in gran parte si svuotano, si evolvono, le persone sono stanche della routine, della tantrana spirituale, del semplicemente andare in un posto ad ascoltare qualcuno che parla. La gente ha desiderio, realmente un desiderio di entrare in quella cosa nuova che Dio ha preparato per loro, ma per alcuni sembra come un salto nel buio. E persone sono rimaste paralizzate per anni spiritualmente e hanno bisogno di sperimentare come un nuovo tocco da parte dello Spirito Santo. Stamattina vorrei continuare a parlare del soggetto di ieri. Andiamo a leggere di nuovo Isaia 43. Isaia 43, dal versetto 16, così dice l'Eterno che ha aperto una strada nel mare, un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri, cavalli e un esercito potente. Essi giacciono tutti insieme e non si rialzeranno più, sono annientati e spenti come un lucignolo. Non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi, essa germoglierà, non la riconoscerete voi. Ieri sera abbiamo parlato del fatto che questo passo della scrittura in maniera particolare si rivolge alla venuta di Cristo ed abbiamo letto da Giovanni al capitolo 1, vi ricordate, dal versetto 10, versetto 9, egli, la parola era la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ed è un paradosso, sembra una cosa paradossale. La creatura non riconosce il creatore, la creazione che respinge il figlio di Dio. Ed è veramente drammatica la situazione, perché in tutto questo noi possiamo notare come l'amore di Dio non si stanca e non viene mai meno. Amen. Più vediamo la chiusura dell'uomo, più vediamo la reticenza dell'uomo, più ci accorgiamo della testardaggine dell'uomo e più non possiamo fare altro che lodare Dio per la sua grazia, per il suo amore che continua a bagnare questa terra, che continua a essere riversato sugli uomini in maniera incondizionata. Lui è il padre di ogni essere umano, di ogni singolo essere umano, e lui come un padre amorevole cerca di attirare i suoi figli a sé e di farli ritornare a casa. Questo è il motivo per il quale Gesù è venuto. Quando noi leggiamo questo in Giovanni al capitolo 10, al capitolo 11, Giovanni al capitolo 11, addirittura il sommo sacerdote profetizza su Gesù. Lui che era il primo ad essere contro Gesù, lui profetizza su Gesù. Al versetto 49 di Giovanni 11 dice, ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse a loro, voi non capite nulla. E aveva ragione, che stava parlando ai farisei. E non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Straordinario come profetizza. Ne morirà uno per la nazione, non tutta la nazione per uno. E lui stava profetizzando quello che era il compito di Gesù, quello che avrebbe completato sulla croce. Uno sarebbe morto per l'umanità intera. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Wow, questa, per me queste parole mi hanno cambiato la vita 2 anni fa. Eravamo in un campeggio, il Signore mi parlò con questi versetti ed esplose una bomba dentro di me. Là capì determinate cose che stavo ricercando, che stavo studiando, soltanto con queste semplici parole, e come fu un tassello mancante. Dio sta per fare qualcosa di nuovo, e Dio dice: io sto per fare una cosa nuova, è scritto qua in Isaia 43. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi. Noi non possiamo entrare nella cosa nuova o entrare in questo tempo nuovo che Dio ha preparato per noi se non lo riconosciamo. Se noi non riconosciamo quello che Dio sta per fare, non ci entreremo, perché quando avverrà noi non lo riconosceremo. E non solo non lo riconosceremo, come abbiamo detto ieri sera, ma addirittura ci potremo mettere come pietre di inciampo, come un ostacolo. E questo è un classico della storia della Chiesa, della storia del popolo di Dio, della storia di Israele, che quando Dio ha cominciato a operare non si sono messi lì a collaborare con Dio, si sono messi lì a cercare di dare problemi a Dio, perché non riconoscevano l'opera. Del resto Gesù è stato denunciato ai Romani dai suoi simili, dalla sua famiglia, dai farisei. Non lo hanno riconosciuto, anzi lo hanno giudicato e pensavano di farlo fuori. E non sapevano che attraverso quella decisione avrebbero adempiuto e portato a compimento le profezie che c'erano da più di 4.000 anni. Non è meraviglioso? Alleluia. Ora, quello di cui voglio parlarvi stamattina è che se noi non riusciamo a vedere prima quello in cui stiamo per entrare, difficilmente ci entreremo. Quando Dio ci dà una promessa, quando Dio ci dà una parola, è perché Lui vuole che noi iniziamo a credere in quella parola, e Lui desidera che noi iniziamo a vedere quello che Lui sta per fare. Guardate insieme a me nel libro di Amos, libro del profeta Amos. Amos si trova una lettera. Dopo il Gioele. E dove il Gioele? Libro di Amos. Amos 3, versetto 3. Io amo questa profeta. Questa è una battuta alla Massimiliana, no? Amos capitolo 3, versetto 3. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Sì o no?
No.
In realtà sì. Quante volte lo facciamo? Noi siamo nei guai perché facciamo sempre questo. Ma è chiaro che è una domanda retorica, no? Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Il camminare insieme non è farsi una passeggiata, è camminare per compiere qualcosa insieme, per lavorare insieme, naturalmente, sottointeso. Versetto 4. Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha una preda? Alzerà il leoncello la voce nella sua tana se non ha preso nulla? Cade forse l'uccello in una trappola a terra se non gli ha teso un laccio? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualcosa? Se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Se in una città accade una sciagura, non l'ho forse causato l'Eterno? Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il leone ha ruggito, chi non avrà paura? Il Signore l'Eterno ha parlato, chi non profetizzerà? Vedete, questi versetti, dal versetto 3 al versetto 8, sono tutta una serie di domande retoriche che fa il profeta. E lo scopo di questa domanda è molto semplice. Tutto quello che accade non è un incidente. Tutto ciò che accade, che succede, non succede per caso. C'è sempre una causa. Vuoi vedere Dio all'opera nella tua vita in maniera potente? Non succederà per caso. Non sarà un incidente. Tu non inciamperai nella gloria di Dio. È qualcosa con il quale devi pianificare nella tua vita e devi lavorare in maniera chiara e in maniera definita con Dio. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Guardate il versetto 7. Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla, dillo insieme a me, non fa nulla senza prima. Il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare prima il suo segreto ai suoi servi profeti. Cioè, prima che Dio faccia qualcosa nella tua vita, lui te ne parla. Lui non inizia le cose a caso e nelle cose non ci arriverai così per caso, non sarà un incidente. Oh certo, la grazia di Dio ci sorprende ogni giorno, comprendiamoci. Ma se stiamo parlando di qualcosa di specifico, io voglio entrare in questa cosa nuova che Dio ha preparato per me. Stasera parleremo di vino nuovo, oltre i nuovi, oltre i vecchi, parleremo del vestito nuovo, del vestito vecchio. Se io voglio rivestirmi di questa cosa che Dio ha preparato per me, se io voglio essere riempito di questa cosa che Dio ha preparato per me, non sarà un incidente e non capiterà per caso. Dio non fa nulla se prima non ne parla con te. Dio non farà niente nella tua vita se prima non ne parla con te. Perché? Perché Dio, per lavorare nella tua vita, ha bisogno della tua fede. E la fede viene dall'udire la parola. Non è, la parola della parola non sta, non è la parola predicata semplicemente, ma la parola rivelata è il rema di Dio per la tua vita. Lo Spirito Santo parla nella tua vita e quella parola è la fede. Quando Dio ti dice io voglio fare questo nella tua vita, o io sto per fare questo nella tua vita, quella parola produce fede dentro di te e la fede ti permette di lavorare, di collaborare con Dio. Lui non fa nulla se prima non ha rivelato un segreto. È un segreto. E voglio dirti una cosa, Dio non parlerà ad altri per parlare a te prima. Lui parlerà prima a te. E quando parlerà ad altri per parlare a te, sappi che sarà una conferma. Sono stati molti profeti che hanno profetizzato nella mia vita in questi 30 anni e devo dire che veramente quasi tutti ci hanno azzeccato. Ma quando ho sentito qualcosa che non mi convinceva, mi diceva il Signore, ti dice a me non morissi, a me ancora non l'ha detto, e io con papà non sono bisticciato. Quando lui deve fare qualcosa nella tua vita, non te lo manda a dire tramite qualcun altro, lui parla a te. E quando qualcuno verrà e ti dirà qualcosa da parte di Dio, per te sarà una conferma. Ricorda che le profezie sono conferme per qualcosa che lo Spirito Santo ti ha già dato o ti ha già detto o ti ha già rivelato in un modo o in un altro. E lui non fa nulla, nulla. Questo è straordinario, queste parole. Non fa nulla se prima non ne parla, perché la sua opera nella tua vita deve viaggiare in ordine con la tua fede. E la fede viene non ascoltando canzoni, non ascoltando meditazioni. La fede viene quando noi ascoltiamo la voce dello Spirito Santo per la nostra vita. Non c'è niente di più potente Ascolta, non c'è niente di più potente nella tua vita o nella vita di una persona quando quella persona riesce ad ascoltare la voce di Dio in maniera diretta per la sua vita. Quella persona diventerà inarrestabile, quella persona diventerà invincibile, non la potrai fermare, neanche con le pistole, non la potrai uccidere, perché la mano di Dio è sopra quella persona. Se Dio ha iniziato qualcosa, Lui si prende cura e si prende la responsabilità di portarlo a compimento nella tua vita. Noi dobbiamo imparare a vedere prima le cose, e noi non possiamo imparare a vedere dove stiamo andando se non ascoltiamo quello che Lui ha da dirci. Uno dei grandi problemi che oggi c'è nella Chiesa è che continuiamo a chiedere a Dio qualcosa che Lui ci ha già dato. E la rivelazione dello Spirito Santo sembra strana. La rivelazione dello Spirito Santo molto spesso si basa su un principio fondamentale, e cioè Dio non deve darti assolutamente niente, già ce l'hai. E la parola dello Spirito Santo per la tua vita è quella di farti rendere conto del fatto che Lui ti ha già dato quello che ti stai chiedendo. Dio non ti darà mai niente che già ti ha dato. Sembra un gioco di parole. Puoi continuare a chiedere delle cose a Dio e Lui non te le darà se già te le ha date. Non chiedere a Dio più unzione, non ti serve, perché hai tutta l'unzione dello Spirito Santo nella tua vita. Non chiedere a Lui più potenza, chi ti aggiunge? Che ti serve? Signore, se io ho più potenza posso cacciare più deboli, ma non lo caccia in lui. Penso, guarda. Signore, se mi dai più autorità posso poi risuscitare i morti, ma però cresce qualcuno con di testa. Il problema è che noi abbiamo già tutte queste cose. Vedete, nella Chiesa evangelica, soprattutto quella pentecostale, c'è stato insegnato che dobbiamo pregare per il risveglio. Ci hanno fatto una testa tanta per il risveglio. Oddio che ci fosse un versetto nella Bibbia che parla di risveglio. Oddio che ci fosse un solo riferimento nel Nuovo Testamento dove la Chiesa pregava per il risveglio. Non pregavano per il risveglio. Molti pensano che Dio si sveglia da un momento all'altro e comincia a risvegliare tutti. E il padre che si risveglia, dice, dai, giovani, dai, è arrivato il momento, andiamo. No, Dio non risveglia gli altri. Quando loro pregavano, è scritto in Atti al capitolo 4, dicevano, dacci franchezza per pregare. Dacci franchezza, no. Metti a me, non risvegliare la Chiesa. Metti franchezza nella mia vita, perché se io posso essere una lampada ardente e lucente, se io posso avere il fuoco del tuo spirito nella mia vita, io appena mi metterò accanto a qualcuno sarà contagiato automaticamente. Non pregare per il risveglio in Italia, prega che lo Spirito Santo possa spaccarti in quattro e rivoltarti come un calzino. Alleluia. Se tu sei fuoco, tu darai fuoco ad altri. Se tu sei sale, tu darai sapore ad altri. Se tu sei luce, tu darai luce ad altri. Alleluia. Il concetto fondamentale che stiamo affrontando è che tutto quello di cui abbiamo bisogno lo abbiamo già. Continuiamo a chiedere più unzione, più potenza, più fede, più autorità. Continuiamo a chiedere risvegli, continuiamo a chiedere la salvezza dell'umanità. Non esiste un solo versetto nel Nuovo Testamento che ci dice di pregare per la salvezza delle persone. Lo sapevate voi? Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che ci dica che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. Noi non siamo chiamati a pregare per la salvezza delle persone, noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del Regno di Dio. Non pregare per la salvezza di qualcuno, prega che Dio ti dia franchezza. Signore, salva, 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 il Signore ti dice, predica, predica, predica. Signore, manda lui, manda lui, manda lui, no, no, mando te, mando te, mando te. Alcuni fanno come Isaia, però al contrario, Signore, eccomi, manda lui.
No, no, eccomi, manda me. Dicevo così, però no, mi sa io sei. Eccomi. Non cercare qualcun altro, sono qua. Manda me. Non ho bisogno di pregare per la salvezza delle persone. Io ho bisogno di chiedere a Dio franchezza dalla mia vita. Guardate che cosa faceva l'Apostolo Paolo, guardate che storia fa. Mi ha fatto impazzire quando io ho scoperto questa cosa. In Efesini al capitolo 6, guardate qua. Efesini capitolo 6, il versetto 18, 19, 20 dice: pregate in ogni tempo con ogni sorta di preghiera, di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi, e pregate anche per me. Dice Paolo, questo è Paolo che scrive, ok? Pregate anche per me affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per fare conoscere il mistero dell'Evangelo. Non è finito. Per il quale, Evangelo, sono ambasciatore in catene, affinché io possa annunziare con franchezza come mio dovere fare. Sapete dove si trovava Paolo mentre stava scrivendo questa lettera? In prigione. Sapete perché si trovava in prigione? Perché predicavano il Vangelo con franchezza. E cosa fa lui dalla prigione? Chiede alle persone, alla chiesa, pregate per me affinché quando io parlo predichi con franchezza. Cioè, con quello non è mai scemo. Cioè, dobbiamo pregare perché ti calmi un pochettino, perché sei troppo agitato, sei in prigione per questo e non sappiamo quando uscirai. No, Paolo dice, è mio dovere predicare il Vangelo con franchezza. Ma sei in prigione perché tu predichi con franchezza. Che il Signore mi dia di predicare il Vangelo con franchezza anche qui, in prigione, perché Dio ci porta a dare la libertà ai prigionieri, a rimettere libertà ai prigionieri, alleluia, e a predicare l'anno accettevole del Signore. Ma in carcere? Sì, in carcere. Paolo aveva visto dei miracoli straordinari, vi ricordate a Filippi nel carcere? Quando cominciarono a cantare Paolo e Sila, che le fondamenta furono scosse e le prigioni si aprirono. Cosa succederebbe se succedesse oggi una cosa del genere? Le prigioni si sono aperte, i carcerati sono scappati. Quelle persone erano in carcere perché avevano commesso dei reati. Eh sì, ora Dio apre le carceri e fa scappare quelli che sono in prigione. Per questo abbiamo bisogno di riformare la nostra mente, perché non ci rendiamo conto di quanto potente sia il Vangelo e di quanto potente sia la lode che è nella nostra bocca. Quando Dio ti parla, Dio vuole fare qualcosa nella tua vita, e Dio non farà niente se prima non ne parla con te. Ne parlavamo stamattina alla preghiera delle 7 e dicevamo proprio questo: siate gelosi di questo tempo. Perché? Perché è un tempo che non ritornerà mai più, ed è un tempo straordinario per poter ascoltare la voce di Gesù. Gesù ha detto: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica non sarà disavveduto. Quando arriverà il movimento di Dio, quando arriverà la benedizione, quando arriverà questa cosa nuova sotto forma di pioggia, sotto forma di inondazione, sotto forma di vento, sotto forma di qualunque altra cosa, non ha importanza, la riconoscete, e tutto quello che arriverà sopra la vostra vita non vi distruggerà, anzi vi fortificherà. Noi abbiamo bisogno di comprendere queste cose. È già tutto pronto, guardate, non mi tengo molto. Prima Corinzi capitolo 2 versetto 9: se noi non comprendiamo che tutto quello che Dio fa, che Dio sta per fare, Dio non lo sta inventando, Dio non lo sta creando, è già pronto per noi. E stamattina voglio farvi vedere, voglio scoprire insieme a voi una verità semplice ma fantastica. A me mi ha cambiato la vita anni fa, quando io ho scoperto questo principio, non questi versetti, questo principio della scrittura mi ha cambiato totalmente la vita, mi ha aperto gli occhi in maniera definitiva su tante cose.
Prima Corinzi 2:9, come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha già preparato per quelli che lo amano. Dillo alla persona accanto a te, è tutto pronto. È tutto pronto. È già tutto pronto. Ho una bella notizia per te. Non so se è bella, però è una bella notizia, però magari la puoi prendere male. Non sei tu che stai aspettando Dio. È Dio che sta aspettando te. Signore, ma quando? E il Signore dice appunto, ma quando? Signore, ma quando mi rispondi? Appunto, quando è che ascolti? Le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, sono dei segreti per noi. Sono cose nascoste in Dio, ma che sono già pronte e preparate, lì messe dentro una dispensa pronta per noi, che stanno aspettando noi. Io parlo sempre di questa esperienza, di questa donna, perché ha accompagnato questa rivelazione nella mia vita, di questa donna che per una malattia andò in coma ed ebbe un rapimento, ebbe questa esperienza con Gesù fortissima e si ritrovò in cielo con Gesù, e quando lo vide lei corse questo Gesù abbracciò teneramente e cominciarono a camminare insieme, parlavano. E allora a un certo punto entrarono in questo hangar mostruoso, grandissimo, enorme. Lei racconta, dice, io vedevo che c'era un tetto ma non riuscivo a vederlo, ma era enorme, era largo, c'erano degli scaffali, mi fece entrare in questo corridoio, non vedevo la fine, ma sapevo che c'era una fine, e vedevo questi scaffali alla mia destra e alla mia sinistra ripieni di tutte le cose più incredibili che c'erano nel mondo, case, macchine, soldi, e da un altro lato c'erano occhi, mani, fegato, polmoni. E questa donna si guardava e diceva, ma Signore, ma che cosa è? Che cosa sono queste cose? E Gesù gli ha detto, queste sono tutte le benedizioni che io ho preparato per i miei figli e che non sono mai venuti a prendersi. E il Signor Gesù gli ha detto, tu non puoi stare qua, ancora non è il tuo tempo. E lei disse, stai scherzando, io non torno più indietro, scappano di troppo, io non torno più indietro. Il Signor Gesù ha detto, non è ancora il tuo tempo, devi tornare indietro e devi raccontare quello che hai visto qui. Dillo ai miei figli che ho preparato già ogni cosa. Gesù la abbracciò e lei si è svegliata. Dopo giorni di coma. È già tutto pronto. Dio non deve creare nulla, Dio non deve inventarsi le cose. È già tutto pronto e sta aspettando noi. Io sto per fare una cosa nuova, la riconoscerete voi? La visione per un tempo già stabilito, ora leggeremo qualcosa in albero. Però seguitemi un attimo nella lettera agli Ebrei. Questo è ancora più sconvolgente. Perché vi ho detto la parte bella, ora di leggere qualcosa di meno bello. Però grazie a Dio non riguarda noi. Riguarda Israele. Ebrei capitolo 4. Il capitolo 3, versetto 19 di Ebrei, capitolo 3, 19, dice, e noi vediamo che non vi poterono entrare, sta parlando della terra promessa, no? Non poterono entrare nella terra promessa a causa della loro incredulità. Eppure Dio aveva detto, io vi ho dato già una terra. Avrete delle battaglie, ma la terra è vostra. Allora guardate qua al versetto 3, capitolo 4, versetto 3.
Dice così: noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo. Come egli disse, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Attenzione qua. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate, finite fin dalla fondazione del mondo. Dio aveva già preparato ogni cosa e Israele non riuscì ad entrare perché volevano tornare in Egitto. C'era una cipolla più grande. Meglio la schiavitù che si mangia. No, meglio liberi. Meglio liberi. E crearsi qualcosa di nuovo. Meglio essere liberi. Ed entrare in una terra promessa dove scorrerà del miele. Vi ricordate come il popolo entrò quando Mosè mandò le 12 spie? Ricordate? 10 di questi 12 dissero: è vero, è esattamente come Dio ci ha detto, è una terra dove scorre il latte e il miele, ma ci sono i giganti, noi sembriamo come cavallette davanti a loro. Ricordate Giosuè e Caleb? Dice che erano spinti e motivati da uno spirito diverso. Giosuè e Caleb se la cominciarono a fare, a prendere posizione. E Giosuè disse: andiamo. Caleb disse: andiamo, per favore andiamo, perché Dio già ce li ha dati e questi nostri nemici per noi saranno come la nostra colazione. Andiamo, già tutto pronto, dobbiamo semplicemente entrare. Non abbiate paura, è già tutto là, ci sta aspettando, sta aspettando noi. Non abbiamo più scuse di fronte alla terra promessa, non abbiamo più scuse, è già tutto pronto là. E la Bibbia dice: non entrarono a causa della loro incredulità, nonostante Dio avesse preparato qualcosa. È venuta a casa sua? Da quanto tempo pregavano per il Messia? Da 2000 anni pregavano per il Messia. E quando arriva? Non lo riconoscono. Perché? Perché pensavano che era arrivato un liberatore su un cavallo bianco, una spada, una corazza, un'armatura con un esercito al seguito per liberarli dalla prigionia e dalla oppressione dei romani, mentre Gesù era venuto per salvare l'umanità dal peccato. E non lo riconobbero. Pensavano che venissero dall'estero, da qualche parte, e invece lui nacque in una stalla, era già tutto pronto, era già tutto scritto, la Vergine partorirà un figlio ci è stato dato, e il regno riposerà sulle sue spalle. Guardate qui in Efesini al capitolo 2. Versetto 8, 9 e 10. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si gloria. Versetto 10. Noi infatti siamo opera sua. Nel testo greco questa parola è bellissima, perché dice: noi infatti siamo il suo poema. Noi siamo la sua opera d'arte. Dillo alla persona che per te, siamo opera d'arte. Noi siamo infatti il suo poema, la sua opera d'arte, creati in Cristo Gesù per, leggete qua, per le buone opere che egli ha precedentemente preparato perché le compiamo. Cioè, quando noi leggiamo queste cose, sono l'antidoto per la gelosia e l'invidia. Sapete perché? Perché quando noi realizziamo queste cose ci rendiamo conto che non abbiamo bisogno di ambire al posto o alla posizione di qualcun altro. Non abbiamo più bisogno di ambire ai doni, ai talenti che qualcun altro ha, perché Dio ha già preparato ogni cosa per ogni singola persona. Non hai bisogno di desiderare quello che altri hanno, perché Dio ha preparato qualcosa di unico per la tua vita, perché sei il suo poema.
perché sei la sua opera d'arte e sono delle opere. Noi non siamo salvati per opere, ma perché siamo salvati possiamo compiere delle buone opere. Prego. La salvezza è per grazia, ci è stata data da Cristo indipendentemente dalle nostre opere. Quanti sono d'accordo con questo? Alzati anche i piedi. La salvezza non appartiene al regno degli uomini, nel senso che non ha niente a che fare, non è condizionata dagli uomini. La salvezza è per grazia, non è per opere. La salvezza ti è stata data per grazia, non per qualcosa che fai. Quindi, indipendentemente da quello che fai, la salvezza è arrivata nella tua vita. La salvezza con le opere non ha niente a che fare. Ah, però se non ti comporti bene perderai la salvezza. No, no, la salvezza con le opere non c'entra niente. Cammino su due binari diversi. Ed è la realizzazione di questa salvezza che ci permette di compiere le opere di Dio. Le opere non servono per conservare la salvezza, le opere servono per testimoniare la salvezza. Le opere non servono come cassaforte per mantenere al sicuro un dono che ci è stato dato, perché è un dono, non è un premio, non è uno stipendio, non è una paga, è un dono, è un regalo. Le opere non sono una cassaforte, le opere sono una vetrina per esporre il dono che lui ci ha dato. Amen? E non è una vetrina del tipo io ce l'ho e tu no. No, è lo ha dato a me ed è per tutti. Amen? Ma dice qua, ci sono delle opere che Dio ha precedentemente preparato per noi affinché, nel testo originale non dice affinché le compiamo, nel testo originale dice affinché camminiamo in esse. Significa che letteralmente Gesù cammina davanti a te e tu metti i tuoi piedi nelle sue opere. Non devi inventarti niente, devi semplicemente vederlo camminare. Devi semplicemente stare con lui, perché è qualcosa di preparato da prima. Prima Giovanni 4,19, se noi lo amiamo è perché lui ci ha amato per prima. Quando tu fai una richiesta a lui, lui dice lo so, lo so, io so già le cose di cui hai bisogno. Il Padre nostro conosce già le cose di cui abbiamo bisogno e ha già provveduto per le cose di cui abbiamo bisogno. Lui non è sprovveduto, lui è un padre che provvede per i suoi figli. Non possiamo entrare in quella cosa nuova che Dio ha preparato per noi se noi non realizziamo il fatto che è già tutto pronto e sistemato e tutto questo sta aspettando semplicemente che ci mettiamo lì. Piede. Tu devi uscire da questi giorni con la certezza, l'assoluta certezza del tuo cuore, che entri, che sei entrato in questi giorni in quello che Dio ha preparato per te. Se non riesco a vederlo con gli occhi naturali, non ha importanza, il tuo cuore sa. Però tutto quello che succederà non sarà un caso. Noi abbiamo bisogno di spendere tempo. Noi abbiamo bisogno di ritornare alla profondità. Guardate un attimo il Luca 5, andiamo a concludere. Luca capitolo 5, versetto 1. Ora bene che mentre egli si trovava sulla riva del lago di Genesaret e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra e postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. Bellissima questa scena. Quanti sanno che a livello della fisica ci sono delle leggi nella fisica, e quando tu ti metti in riva al mare, a qualche metro dal mare, sta soffrendo un vento verso la riva, le parole che escono dalla tua bocca sono amplificate. E Gesù utilizzava questi sistemi della fisica per cercare di raggiungere più persone possibili. A volte capita, quando siamo al mare, non so, è capitato estate sulla battigia, state un poco spostati da terra e parlate, sembra che le parole vengano portate dalle onde. E c'è una sorta di amplificazione naturale. Gesù utilizzava questi sistemi per riuscire a parlare a più persone possibili. Al versetto 4. E quando ebbe finito di parlare, disse Simone, ascoltate, perché questa è una parola che sono convinto che Dio sta dando a qualcuno in maniera particolare. Quando ebbe finito di parlare, disse Simone, prendi il largo e calate le vostre reti. E Simone rispondendo gli disse, maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. Ascolta queste parole di Gesù. Gesù riconosceva in Pietro una chiamata specifica da pioniere, da un uomo diverso dagli altri. Probabilmente forse è stato questo il motivo per il quale ha fatto più errori di tutti gli altri. Ti dico una cosa, se Dio si fida di te, tu farai tanti errori. Non preoccuparti per il tuo errore, perché la chiamata di Dio è nella tua vita. Quando Dio dà una chiamata, Dio non dà una chiamata senza pentimento. Quando dà una chiamata, lui sa esattamente tutti gli errori che fanno. Non ha detto prendete il largo e calate le vostre reti. Gesù ha detto prendi il largo e calate le reti. Gesù sta dicendo a Pietro, se tu vai, altri ti seguiranno. Prendi il largo e calate le reti. Gesù gli parla prima al singolare e poi al plurale. Se tu hai il coraggio di andare, altri ti seguiranno. Non so perché questa parola stamattina, ma Dio sta dicendo a qualcuno, prendi il largo. Sai cosa significa prendi il largo nel testo greco? In maniera particolare uno dei significati belli di questa espressione è ritorna. Ritorna alla profondità. Prendi il largo. Prendi, la parola prendi nel greco significa ritorna. Ritorna al luogo dal quale stai venendo deluso. Ritorna lì dove sei stato deluso. Ritorna a fare quelle cose dove hai preso bastonate, dove gli altri ti hanno criticato, dove magari hai visto il tuo fallimento, dove non hai visto risultati, ti sei ammazzato tutta la notte, mesi, anni, e non hai visto risultati, e Dio ti sta dicendo, ritorna, ma in maniera nuova. Con la mia parola, tu vedrai qualcosa di soprannaturale. E tu riuscirai a vincere ogni paura, riuscirai a vincere ogni delusione, riuscirai a vincere ogni ferita e Dio ti darà il riscatto per ogni caduta che hai commesso. Alleluia! Dio ti darà il riscatto e forse ci sarà un po' di reticenza all'inizio perché dirai Signore abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso niente, come per dire, abbiamo speso soldi, abbiamo speso energie, ci ho messo la faccia, ho fatto brutta figura, mi hanno criticato e hanno detto ogni sorta di cosa su di me, ma la tua parola, Signore Gesù, sappi che io mi fido di te. Così come tu ti stai fidando di me, io mi fido di te. Certe volte ci chiediamo con il braccio un pochettino più ritirato, perché Gesù ha detto calate le reti e Pietro ha detto alla tua parola calerò la rete. Andò a pescare e la rete si ruppe. Perché? Perché Gesù aveva detto di portare le reti e di chiamare i suoi compagni. Invece lui andò da solo, si portò una rete, come dire va bene Signore ti facciamo contento, ma non aveva idea con chi aveva a che fare, era tutto pronto. E quando vide questa raccolta, dice la Bibbia che riempirono due barche piene di rete che stavano per affondare, ed è scritto qui al versetto 9, infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso in tutta tutta la loro vita non avevo mai visto una pesca così straordinaria. E lo stesso venne pure a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, ed erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere. Perché guardate l'espressione di Simon Pietro al versetto 8. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Quante volte ci siamo ritrovati a non essere, a non sentirci abili, a non sentirci pronti, a non sentirci abbastanza unti, a non sentirci abbastanza santi, a non sentirci abbastanza a posto per quello che ci dicevano, perché ci hanno fatto sempre sentire non, quasi sempre inadatti alle cose di Dio. Allontanati da me. Vedete la visione, quando manca la rivelazione della grazia di Dio, tu non ti avvicini a Dio, tu ti allontani, anzi chiedi a Dio di allontanarsi da te. Quando manca la rivelazione della grazia di Dio, tu chiedi a Dio di allontanarsi dalla tua vita. Perché? È troppo santo, è troppo grande, è troppo potente, io non posso stare accanto. Gesù lo guarda negli occhi e gli dice: non temere. Da ora in poi. Dillo insieme, da ora in poi. Non avere paura di essere, di sentirti, di illuderti. Perché voglio farti vedere una cosa. Gesù disse: da ora in poi tu sarai pescatore di uomini di Dio. Da ora in poi, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini di Dio. Gesù ha detto, Pietro gli ha detto: io sono un peccatore, allontanati da me. E Gesù gli ha detto: non preoccuparti. Non preoccuparti. Da questo momento in poi, però, la tua vita inizia a cambiare. Io sono un peccatore. No, tu non sei un peccatore. Tu per me sei un pescatore. Allontanati da me. No, 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 tu mi seguirai. Quando tu continui e ti ostini a presentare un'immagine sbagliata di te stesso a Dio, lui ti ricorderà sempre qual è la tua vera immagine. Gesù disse: da ora in poi. Allora io ti chiedo, questo era l'inizio del ministero di Pietro. Non ha più sbagliato Pietro? No, quello è stato l'inizio dei suoi errori. Siete mai accorti che quando iniziate a fare sul serio con Dio cominciano a succedere cose un po' strane nella vostra vita? Da quando ho detto sì al Signore sono successe tutte le cose più allucinanti, incredibili, che non erano mai successe nella mia vita. E da quando Dio mi ha parlato, da quando Dio ha parlato alla mia vita e mi ha fatto le sue promesse, sono usciti tutti i lati più schifosi del mio carattere. Sai cosa fa Dio? Dio non ti porta in alto, Dio prima ti demolisce. Senso buono, con amore lo fa. Da ora in poi tu sarai pescatore di uomini vivi. Da ora in poi tu vedrai qual è il mio progetto, perché tu ed io andremo a cambiare il mondo insieme. E da quel momento in poi iniziano tutti i guai di Dio. Ora, o Dio ha il senso dell'umorismo un po' particolare, perché tutte le volte che Dio mi ha fatto delle promesse mi è sempre andato esattamente all'opposto. Tutte le volte che Dio mi diceva delle cose che riguardavano la mia persona o che mi facevano vedere, Dio mi diceva: tu per me sei così, così, tu farai questo, questo, questo è per me, io combinavo le stupidaggini più incredibili della mia vita e dicevo: o ho sentito male, o ti sei sbagliato, o mi stai prendendo in giro, oppure c'è qualcosa che non capisco. Dio comincia a lavorarti. Dio mette l'argilla sul banco, fa girare l'argilla e comincia a modificare. Nel momento in cui lui ti chiama, non significa che la tua vita diventa perfetta, significa che la tua vita viene messa nelle sue mani. E quando noi diciamo sì, noi stiamo dando a Lui il permesso di togliere dalla nostra vita tutto quello che non va. E l'unico modo a volte di togliere le cose dalla nostra vita è quando Lui ci fa rendere conto di certe cose sbagliate nella nostra vita. Proprio quando io ho iniziato a gustare la grazia di Dio, ad avere la rivelazione della grazia di Dio nel 2009, proprio da quel periodo in poi iniziò il periodo più pesante, più tremendo per la mia vita, dove scoprì delle cose di me che non conoscevo. Sapete perché? Perché la religione le mascherava. Ero religioso su tanti punti di vista e la religione non mi permetteva di essere me stesso, anche di sbagliare e di farlo con tutto il cuore. Ma quando la mia vita è stata esposta davanti a Dio, quando mi sono tolto i miei vestiti, sono rimasto nudo davanti a Dio, ho detto: io non so più che fare, non so da dove prendere la mia vita, non so da dove cominciare, non so neanche se è finita. In quel momento Dio ha detto: finalmente ora inizio. Non avere timore, non avere paura di lasciare la tua vita nelle mani del vasaio, perché la tua vita è agita. E Dio sta dicendo a qualcuno: ritorna alla profondità, ritorna alla preghiera, ritorna all'ascolto. C'hai dei doni che Dio ti ha dato? Rimetti di nuovo in movimento. Ci sono delle talenti che Dio ti ha dato? Rimetti di nuovo in movimento. Ma io sono stato giudicato per questo. Ormai quel tempo è finito, c'è un tempo nuovo davanti a te. Noi non possiamo vivere di paure e non possiamo vivere di ferite. Anche se abbiamo le nostre ferite, posso dirvi questa cosa? Mi permettete di dire quest'ultima cosa? Tutti quanti noi veniamo feriti, tutti. La vita ci ferisce, le persone ci feriscono, gli eventi ci feriscono, ma dobbiamo fare una scelta molto chiara. Noi non possiamo parlare motivati dalle nostre ferite, ma dobbiamo parlare motivati dalle nostre cicatrici. La cicatrice parla dell'opera guaritrice di Dio nella tua vita. Quando noi mostriamo la nostra cicatrice, noi facciamo vedere che sì, sono stato ferito, ma Dio è più grande della mia vita. Quando noi mostriamo le nostre ferite, noi vogliamo soltanto commiserazione davanti a Gesù. Quando Gesù si mostra davanti ai suoi discepoli a porte chiuse, non mostra le ferite della nostra cicatrice. Quando noi parliamo motivati dalle nostre ferite, la nostra lingua diventa peggio di un rasoio. Offendiamo e feriamo e continuiamo a farlo. Perché? Perché è naturale. Ma quando noi lasciamo la grazia di Dio operare nella nostra vita e le nostre ferite diventano cicatrici, allora diventano delle medaglie per la nostra vita. Sono come delle medaglie, sono la dimostrazione, la testimonianza chiara che Dio può guarire qualunque ferita, Dio può chiudere ogni carne che è stata lacerata. Non puoi più vivere nelle ferite, non puoi più vivere nelle sofferenze del passato, non puoi più vivere nei ricordi di quelli che hanno parlato male di te o come sei stato maltrattato. Dio ti dà una chiamata, Dio ti ha dato una chiamata, c'è un compito, c'è un proposito, e se non sono successe delle cose negative, tu dovrai dichiarare insieme a me questa mattina: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Perché? Perché c'è un proponimento nella nostra vita. Alleluia! C'è un proponimento nella nostra vita, e se noi viviamo nel proponimento di Dio nella nostra vita, allora ogni ferita diventerà una cicatrice e ogni situazione sarà motivo di lode e di ringraziamento e non più di disperazione. Perché? Perché abbiamo fisso davanti a noi una missione, abbiamo fisso davanti a noi qual è la chiamata di Dio, sappiamo qual è il nostro destino, sappiamo qual è il compito che Dio ha stabilito, noi sappiamo quali sono le orme dove dobbiamo mettere i nostri piedi, perché il Signore ce le sta mostrando e niente e nessuno possono soffiare venti, può arrivare la tempesta, la tua casa rimarrà salda sulla roccia. Perché? Perché hai chiaro davanti a te qual è il compito e il motivo per il quale tu vivi. Noi viviamo per uno scopo, per un motivo, e Dio vuole parlare alla nostra vita, perché quando tu sei pienamente cosciente del piano di Dio per te, nessuno ti può fermare, nessuno può metterti degli ostacoli, e quando cercano di metterti degli ostacoli e che i bastoni fra le ruote, li sorprenderai, perché farai vedere a tutti che Dio ti ha dato delle ali per volare. Alleluia. Nessuno può fermare l'opera di Dio nella tua vita se tu lo vuoi. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Tutte le cose, dillo insieme, tutte le cose, tutte le cose, tutte le cose, tutte le cose coprono il bene, tutte le cose, tutte coprono il bene per coloro che amano Dio e sanno che c'è un proposito, un provvedimento nella comunità. Tutte le cose, ma anche le cose più brutte, se la tua vita è nelle mani di Dio.
Amen.
Tutte le cose. Non significa che tutte le cose saranno piacevoli, sta dicendo che tutte le cose coopereranno nel bene. Non significa che sarai d'accordo con tutte le cose, sta dicendo che tutte le cose cooperano bene. C'è un bene più alto, più superiore. Lui vede più lontano di te.
Amen.
Lui vede più lontano di te. Prendi la mano della persona che è con te. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Questa mattina non voglio fare un appello, voglio semplicemente pregare insieme a voi. Questa sera pregheremo in questo momento. Però voglio chiederti questa mattina di... Questa mattina voglio incoraggiarvi a posizionare la vostra vita, a prendere una posizione e dire: io vivrò per il proposito di Dio nella mia vita. Dio ha detto a qualcuno stamattina: ritorna alla profondità, ritorna in quella situazione dove magari sei stato deluso, dove tu stesso magari ti sei guardato allo specchio e hai detto: non sono fatto per questo. E il Signore ti dice: ritorna alla profondità, perché sta per accadere un miracolo. Ritorna alla profondità. Tutto quello che Dio ti dirà metterà pace nel tuo cuore. Se non hai pace, lascia che la pace con Dio. Se hai ricevuto questa parola ma non stai capendo la collocazione di questa parola per la tua vita, tienila, continua a pregarci sopra, lo Spirito Santo ti parlerà, lo Spirito Santo ti parlerà. Ma una cosa è certa, Lui ti vuole riscattare da ogni delusione e da ogni brutta esperienza. Padre, nel nome di Gesù, questa mattina noi ci posizioniamo sapendo che tutte le cose cooperano per il bene della nostra vita, perché ti amiamo e sappiamo di essere chiamati da te, sappiamo che c'è un proposito, un proponimento. Padre, noi ci mettiamo in una posizione di ascolto. Fratello, sorella, posizionati con un'attitudine di ascolto. Lo Spirito Santo ti può parlare in qualunque momento della giornata, non semplicemente durante la riunione, mentre sei a tavola, mentre sei a mare, mentre stai facendo uno, ti stai riposando, mentre stai camminando. metti, prendi una decisione, mettiti in una posizione di ascolto. Dio non fa nulla senza prima averne parlato. Dio non farà nulla nella tua vita se prima non ne parla. Quando lui si trovò di fronte a Pietro, disse: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Alleluia. Questo diede a lui speranza. Lasciarono ogni cosa e seguirono il Maestro. Cosa ti dà la forza di lasciare la casa, di lasciare la moglie, di lasciare i figli, di lasciare il tuo lavoro per andare a seguire il Maestro? Per 3 anni questi uomini lasciarono ogni cosa per seguire il Maestro. Non credete che sia stato facile, perché non lo è stato per niente. Avevano attività, avevano famiglia, ma per quel tempo Gesù disse: seguitemi. Non fu facile. La Bibbia lo insegna, ce lo fa vedere molto chiaramente. Alleluia. Però posizionati con un'attitudine di ascolto, e lo Spirito Santo ti parlerà in questo giorno. Ti garantisco che se tu lo desideri con tutto il cuore, lo farà. Padre, noi ti ringraziamo per tutto quello che hai preparato, per tutto quello che sta davanti a noi. Grazie per come continuerai a ministrare nelle nostre vite in questo giorno. Grazie per come parli e benedici e riveli il tuo cuore e la tua volontà nella nostra vita. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Voglio ricordarvi che ognuno di voi è strumento nelle mani di Dio. Se avete delle parole, se ricevete qualcosa da parte di Dio per delle persone, per noi, durante la serata, per favore comunicate, andate dalla persona oppure fateci sapere. Non impediamo l'opera dello Spirito Santo, perché non ho problemi. Il pranzo è a luna. Il pranzo è a luna.